Modem.
Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma due trattati che contengono in germe la possibilità di raggiungere e di sviluppare la libera unità politica dell'Europa. Si tratta di avviare a unità e armonia i popoli di questa vecchia Europa che, superati finalmente i contrasti che l'hanno nel passato divisa, lacerata, depauperata, è destinata a riprendere con tutte le sue nazioni una funzione che non vuole essere di dominio, ma di armonia, di equilibrio, e che diventi fattore possibile di convergenza fra tutti i continenti. Iddio illumini, o signori, le vostre menti, riscaldi i vostri cuori, assista e renda operante e costruttiva la vostra fatica. Questo è il voto di Roma.
Il discorso del 1957 dell'allora sindaco di Roma Umberto Tupini e l'inno La gioia di Beethoven, nella copertina curata da Paolo Dell'Oca, ci hanno introdotto il tema di oggi. Sabato prossimo, 25 marzo, l'Unione Europea festeggerà i 60 anni della sua esistenza. Nella sua prima fase si chiamava ancora Comunità Economica CEE, un'organizzazione creata con il Trattato di Roma nel 57, poi nel 1992 con il Trattato di Maastricht, che stabilisce le regole di adesione per i membri, è sorta l'Unione Europea, che attualmente comprende 28 paesi, che fra poco torneranno ad essere 27. Un compleanno in salsa agrodolce, che si tiene alla vigilia delle trattative per definire la Brexit, in un momento nel quale l'Europa e le sue istituzioni suscitano un forte malcontento. Nonostante i risultati delle elezioni olandesi, che hanno registrato un'avanzata meno marcata del previsto dei movimenti anti-europei. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Renato Minoli in regia, Andrea Nezzi al microfono. Oggi vogliamo occuparci dunque di questa ricorrenza con un taglio particolare, dando la parola dapprima ad un protagonista della scena politica europea, l'ex presidente della Commissione ed ex premier italiano Romano Prodi, che risponderà alle domande del collega Giuseppe Bucci. Poi commenteremo alcuni spunti in un confronto fra due personalità del mondo politico ed imprenditoriale svizzero che sono collegate con noi. Tito Tettamanti, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a lei.
Lei è avvocato, finanziere, imprenditore ed opinionista. Possiamo definirla, solo per come battuta d'entrata, un eurocritico?
Senz'altro eurocritico da tempo.
A confronto con lei c'è oggi l'ex consigliere agli Stati e già membro del Consiglio d'Europa Dick Marty. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei, facendo un primo bilancio dell'esperienza europea, vede forse il bicchiere mezzo pieno?
Beh sì, se penso a cosa è capitato in questi 60 anni, 60 anni sono un soffio nella storia, credo che i risultati sono notevoli, anche se oggi evidentemente è di moda parlare male dell'Europa.
Vi propongo ora di ascoltare assieme l'intervista rilasciata da Romano Prodi al collega Giuseppe Bucci. Con la prima domanda torniamo a quel 25 marzo del 1957. Allora l'Europa era in piena costruzione postbellica, una costruzione identitaria e anche materiale. Oggi si festeggia questo anniversario, ma il contesto è certamente diverso. E allora una provocazione potrebbe essere: non è che l'Europa, intesa come progetto politico, abbia esaurito la sua missione?
L'Europa non ha esaurito niente, perché è a metà del guado. Lei ha parlato di festeggiamento. Da un lato è legittimo, perché si è creato qualcosa che ha fatto crescere nella pace e nello sviluppo un intero continente, e non è mai successo nella storia. Però gli ultimi anni sono anni di crisi e c'è ben poco da festeggiare per gli ultimi anni. Quello che io penso è che, essendo a metà del guado, la missione politica non è finita, per rispondere proprio alla sua domanda, anzi siamo nel pieno di una missione politica che però è diventata molto più difficile, perché è cambiato il mondo. Concorrenza, il clima della finanza, la crisi economica, il cambiare delle tensioni politiche fanno sì che l'Unione fra i paesi europei sia diventata più difficile.
Ecco, si sente dire che siamo davvero all'ultima spiaggia, che il 2017 sarà un anno decisivo, o l'Europa si dà una mossa oppure davvero potrebbe saltare tutto per aria. Lei vede un rischio di dissoluzione dell'Unione?
No, il 2017 sarà un anno tranquillo, è dopo il problema. Nel 2017 in Olanda gli anti-europei non hanno fatto passi in avanti, in Francia io penso che avremo un presidente filoeuropeo e in Germania non vi saranno grandi cambiamenti nella politica europea.
E perché i problemi verranno dopo?
Perché è chiaro, finito l'anno elettorale bisogna decidersi, o noi facciamo un salto in avanti oppure gli elementi di soluzione interverranno. Non sono pessimista però, nel senso che sempre quando siamo arrivati all'orlo del burrone abbiamo capito qual era la lezione della storia.
Ecco, adesso per uscire da questa impasse si parla molto di Europa a due velocità. Si tratterebbe sostanzialmente di far fare ad alcuni paesi più forti un passo avanti nell'integrazione e lasciare gli altri magari a riflettere su quello che devono fare. È una strategia che lei condivide, ma non rischia di spaccare ancora di più l'Europa in vari club?
Siamo già così, l'euro è condiviso da 19 paesi, non da 28, siamo già in situazioni di diverse velocità. Io credo che la proposta delle diverse velocità sia una buona proposta per superare il momento di difficoltà, perché ci fa fare dei passi in avanti per chi vuole fare. Ponga il caso, in questo momento siamo sfidati dagli Stati Uniti sulla politica della difesa, metta il caso che la Francia, unico paese rimasto all'interno dell'Europa, avere il veto al Consiglio di sicurezza e avere l'armamento nucleare, esprima la volontà di lavorare insieme per un esercito europeo. Ma dal punto di vista politico sarebbe un passo in avanti enorme, perché implicherebbe a un coordinamento di politica estera che ancora non abbiamo. Le ho fatto l'esempio della difesa, ma potrei fare l'esempio della politica energetica, ad esempio, ci sono tanti altri campi, la ricerca.
E poi c'è la politica fiscale che forse per tutti i paesi, già intesi come Stato-Nazione, è la vera chiave insomma del controllo dell'apparato statale, però lì è la cosa più complicata da fare.
Infatti nell'elenco delle cose rapidamente possibili non le ho elencato la politica fiscale, per le ragioni che giustamente lei mi ha posto sul tavolo. Però bisogna arrivare anche a questa, insomma. E d'altra parte ne eravamo consapevolissimi quando abbiamo fatto l'euro. Io ripeto sempre un colloquio col cancelliere Kohl, quando dicevo, guarda, come economista ritengo che abbiamo una politica fiscale comune o la politica monetaria sarà a rischio. Lui mi rispondeva, ne sono convintissimo, adesso intanto abbiamo fatto un passo, bisognerà fare anche gli altri, ma Roma non è stato fatto in un giorno, bisogna avere pazienza.
Lei ha gestito, quando era presidente della Commissione europea, l'allargamento ad est dei confini istituzionali dell'UE. Nessun ripensamento, soprattutto guardando agli atteggiamenti oggi di paesi come l'Ungheria, la Polonia?
A parte che politica significa decisioni rapide, perché altrimenti tutto si sfascia, e in quel momento era indispensabile tenere unita l'Europa. Lei si volta indietro e pensi cosa sarebbe oggi la Polonia se fosse come l'Ucraina. Pensi che sicurezza abbiamo dato a tutta questa zona dell'Europa. Certamente la politica polacca o la politica ungherese di oggi hanno degli aspetti perlomeno stravaganti, ma sono paesi che si guardano bene dal dire usciamo dall'Unione Europea, proprio perché la loro fortuna, la loro sicurezza, il loro sviluppo è dovuto principalmente alla loro appartenenza all'Unione Europea. Quindi i giochi della politica interna sono terribili, ma nel lungo periodo la saggezza prevale sulla follia.
Un paese che invece vuole uscire dall'Unione Europea, come sappiamo, è la Gran Bretagna, che tra l'altro ha deciso di non rovinare la festa.
C'è già uscita la Gran Bretagna, certo. Non è che voglia.
E ha deciso di non rovinare la festa all'Europa, dichiarando appunto nei giorni scorsi che l'attivazione del famoso articolo 50 ci sarà il 29 marzo, quindi a festeggiamenti per i trattati di Roma avvenuti. Come inciderà questo lungo processo, che si annuncia non facile, di negoziati di uscita della Gran Bretagna dall'Europa, sul rilancio dell'Unione?
Sotto un aspetto sarà un'influenza negativa, perché sono inevitabili le tensioni. Ci sono troppi interessi in gioco, sono decenni e che la Gran Bretagna fa parte dell'Unione, per i settori in cui staccandosi perderà potere e denaro, quindi tutto questo darà luogo a delle contrattazioni durissime. Dall'altro lato però questo si accompagna a una preferenza per la Gran Bretagna e a un attacco all'Europa per farla dividere da parte del presidente americano, e questo non può che provocare una reazione di maggior solidarietà fra i paesi europei. Voglio dire, io ritengo che la proposta della Merkel di andare avanti con un progetto che non aveva mai amato fino in fondo, cioè Europa più velocità, derivi proprio dal fatto che l'uscita britannica e la sfida americana rendono l'obiettivo di un'Europa più operativa, lo rendono più necessario.
Quindi il trumpismo, secondo lei, potrebbe compattare l'Unione?
Il trumpismo sta aiutando l'Unione. Poi in futuro vedremo, perché il trumpismo per ora è un grande punto interrogativo. Ma in questa prima fase, certamente, attaccando la Germania, aiutando gli altri paesi contro la Germania, prendendo come figlio prediletto colui che esce, certamente ha un effetto unificatore nei confronti di chi rimane.
Noi, come sa, siamo osservatori esterni ma molto interessati. La Svizzera è in una posizione attendista in questo momento, aspetta di capire che ne sarà dell'Europa e di Brexit per definire come impostare i suoi rapporti non sempre facili con l'UE, soprattutto in materia di libera circolazione. È la giusta strategia, secondo lei?
Ho trattato molto con la Svizzera, credo di avere una buona esperienza, e la lezione che ho imparato è: la Svizzera tratterà tanto con l'Europa perché ha molto da guadagnare e molto da perdere, indubbiamente, no? E quindi alla fine sarà un membro, chi lo sa quando, ma un membro interno dell'Unione Europea. Per ora ci sarà un lungo periodo di trattative, di rapporti. Alla fine sono ottimi però questi rapporti, anche sui temi molto complicati come quelli che lei ha elencato. Abbiamo fatto dei passi in avanti, non abbiamo fatto dei passi indietro. Poi naturalmente è chiaro che la politica interna esalta e massimizza tutti gli aspetti negativi, ma gli aspetti positivi dei rapporti tra Svizzera e Unione Europea sono enormi.
Lei ha detto anche ultimamente che l'Unione continua ad essere necessaria, l'Unione Europea, perché nessuno dei paesi che la compongono è abbastanza grande per farcela da solo nel mondo globalizzato.
Certo.
Però la Svizzera è un po' la prova del contrario, un piccolo paese che,
certamente,
se la cava nel contesto globale, che è in cima alle classifiche sulla competitività.
Infatti quando faccio lezione, dopo aver detto le frasi che ha detto lei, aggiungo che non è che ci possano essere più svizzere. Svizzera è un'eccezione, la Svizzera utilizza in modo formidabile questa sua eccezionalità e poi si ferma lì. Ecco, se ci fossero più svizzere avrebbero dei grandi problemi, perché la Svizzera utilizza la sua unicità sia nella ricerca specializzata che soprattutto nei servizi, non solo quelli finanziari, ma utilizza la sua diversità appunto a servizio di tutto il mondo. Non è che vi possono essere tanti paesi che fanno questa funzione. La concorrenza globale oggi è fra muscolosi colossi che impongono regole commerciali, che impongono, cambiano i rapporti. Evidentemente nessun paese europeo ha la dimensione per poterlo essere, e nemmeno la Svizzera lo ha, ma la Svizzera è la più intelligente utilizzatore degli interstizi che esista al mondo, ma gli interstizi non sono tanti, ecco.
C'è qualcosa che farebbe in modo diverso, pensando alla sua esperienza come Presidente della Commissione Europea, alla luce dello stato in cui versa l'Unione oggi?
Beh, certamente tantissime cose diverse, ma uno fa le cose che sono possibili nel momento in cui agisce. Ad esempio, tutto il mio lavoro era condizionato alla nuova Costituzione Europea e poi i francesi l'hanno bocciata. Se avessi saputo che i francesi avrebbero bocciato la Costituzione Europea, probabilmente avrei messo qualche clausola nei rapporti dell'allargamento diversa da quella che c'è entrata. Ma fammi indovino e ti farò ricco, dice un proverbio. Ecco, poi se avessi pensato che sarebbe finita l'ondata dei grandi leader in cui l'Europa era un frutto etico ed emozionale prima che politico, certamente avrei aiutato a mettere delle mura più robuste attorno all'euro.
Presidente, in conclusione, un augurio che fa all'Europa per questo suo compleanno?
L'Europa del suo compleanno non posso augurare di fare un grande salto in avanti, perché non avverrà, ma il mio augurio è che questa celebrazione, perché ripeto c'è anche tanto da celebrare, renda consapevoli che dopo la sosta di questa lunga crisi è necessario fare un salto in avanti. Quindi l'augurio è che questo pane, che la nostra Europa, che è mezzo crudo e mezzo cotto, venga a essere cotto del tutto.
Queste dunque le riflessioni dell'ex presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, al microfono di Giuseppe Bucci. Dopo aver ascoltato il parere dell'ex presidente della Commissione, Romano Prodi, mettiamo a confronto due personalità del mondo politico ed imprenditoriale svizzero, Tito Tettamanti e Dick Marty. Tettamanti, su un punto forse lei potrebbe essere d'accordo con quanto sostenuto da Romano Prodi: il 2017-2018 saranno forse gli anni decisivi per un rilancio oppure la dissoluzione, la fine di questo esperimento?
No, per carità, ha ragione Prodi, non sminuiamo il tutto sull'arco di qualche anno. Noi non sono d'accordo con Prodi, che ovviamente autorevolmente difende le sue responsabilità. Lui è stato il Presidente del Consiglio che ha portato l'Italia nell'euro, lui è stato il Presidente della Commissione che ha fatto l'allargamento agli Stati della Mitteleuropa, Baltico, la Slovenia, eccetera, eccetera. Mosse che sono state criticate anche da personalità pro-euro, cioè l'allargamento dell'Unione Europea per alcuni è stata considerata un errore perché ha portato a un indebolimento, e mi pare che la cosa oltretutto ha portato il baricentro dell'Europa a Berlino. Cioè, poi ovviamente con molta saggezza, con molta autorevolezza, Prodi difende le sue responsabilità. Meno responsabile di aver portato la lira, scambiato la lira con l'euro, anche se è un tasso folle, perché se io fossi un italiano avrei fatto di tutto per entrare nell'euro con la stessa speranza di Prodi, cioè quella che i miei debiti italiani vengano pagati dall'Europa, che è uno dei dibattiti attualmente ancora in corso ed una delle grosse fratture che viene dimenticata, ma che esiste in Europa. Qui il discorso è: o lo facciamo su un piano puramente ideale, ma io non sono adatto, non sono capace a ragionare sui secoli, o vediamo le cose come sono e dobbiamo dire che l'Europa di oggi sta molto male, è in crisi profonda, crisi voluta. Voluta perché si è sempre anticipato per dei piani così ideali delle cose che non erano ancora mature. Uno di questi è proprio l'euro, che è stato fatto, sconsigliato da tutti gli economisti, perché si sapeva benissimo che in mancanza di una certa omogeneità economica una moneta unica prima o dopo fallisce. Adesso non sappiamo più come uscirne, perché il problema grave è questo. Non è che si può tornare indietro, la lira di cesso, facciamo la lira o le penne eccetera, facciamo il franco francese, col cavolo. Questo è un'idea da togliersi dalla testa, perché vorrebbe dire il fallimento di tutta l'Europa economicamente, ma abbiamo degli squilibri pericolosissimi. Quindi io sono in disaccordo, capisco, tengo conto
delle ragioni di Prodi,
delle competenze di Prodi, ma francamente la situazione, quello che non vedo appunto in Prodi è questo atteggiamento, cioè abbiamo una costruzione europea che è una, in tedesco dice fail costruzione, è fallita come costruzione, è stata concepita male, o meglio è degenerata anche. Il discorso sarebbe molto lungo.
Dick Marty, abbiamo sentito l'effetto Brexit potrebbe compattare i paesi restanti dell'Unione Europea. Lei come la vede? Un momento delicato, un momento difficile, ci sono parecchie critiche contro l'euro, contro la costruzione europea, contro la Commissione.
Ma io penso che Prodi abbia ragione, ci sono motivi certo di preoccupazione, l'Europa è indubbiamente in crisi, ma ci sono anche motivi di grande soddisfazione, quanto è stato fatto in questi anni rispetto alla situazione anteriore credo che è notevolissimo e è andato a beneficio di tutti i cittadini di questo continente. Dico che l'Europa è in crisi, ma è la crisi dei paesi. Io ricordo che tutte le decisioni essenziali a livello europeo non sono prese da Bruxelles, sono prese dai governi. È la riunione dei capi di governo che ha l'ultima parola sulle decisioni essenziali dell'Europa. E credo che la crisi dell'Europa è la crisi dei governi europei, è la crisi di tutta una classe politica, che è una classe oggi, non vorrei essere supponente, ma è una classe estremamente mediocre, se pensiamo alle figure che abbiamo avuto nel passato. E questa crisi non è solo europea, ma guardiamo cosa sta capitando negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che propongono una figura politica di primo piano come quella di Donald Trump, credo che non si possa concludere altro che anche gli Stati Uniti sono in una situazione di crisi notevolissima. Ciò detto, crisi sì, ma non credo assolutamente che l'Unione Europea sia in una fase di dissoluzione. La Gran Bretagna non è mai stata un vero membro dell'Unione Europea, è l'unico paese che aveva un sacco di eccezioni, non è entrata in Schengen, non è entrata nell'euro, ha avuto tutta una serie di eccezioni a suo favore. Io credo che in questo divorzio, che sarà doloroso per entrambe le parti, sarà molto più doloroso per il Regno Unito, che sta già avendo dei problemi interni molto gravi, e con la Scozia e con l'Irlanda del Nord. Però credo che dobbiamo avere una visione un po' storica. Io credo che, ne sono convinto, l'unificazione europea, che non vuol dire fusione, non vuol dire omogeneizzazione. L'unificazione europea, dicevo, è un processo storico assolutamente irreversibile e si accentuerà, a mio parere, nei prossimi decenni, anche a causa dei mutamenti geostrategici che sono in corso del mondo. Stanno insorgendo nuove entità, nuovi colossi, nuovi giganti come la Cina, l'India, domani l'Africa. Non è più un mondo mono o bipolare, è un mondo multipolare. E se il continente europeo vuole mantenere la sua situazione di prosperità economica, vuole mantenere, non mettiamola solo sui soldi, ma vuole mantenere anche, difendere, preservare i suoi valori, deve assolutamente unire le proprie forze. Unire le proprie forze non vuol dire schiacciare e omogeneizzare, vuol dire rispettare le peculiarità di ciascuno, ma prendere delle opzioni comuni e mettere in vigore dei meccanismi e delle politiche comuni dove veramente faccia senso.
Tito Tettamanti, lei diceva prima una fail construzione, una costruzione sbagliata dall'inizio dell'Unione Europea, ma l'alternativa a questo oggi come oggi non si vede, il ritorno agli stati nazionali in questo mondo multipolare è difficile.
Non la si vuole vedere, che è un altro discorso. Io sono d'accordo con Marti quando lui critica la mediocrità della classe politica attuale, per carità. Sono d'accordo anche lui con la complessità, ma non mi si dica che è andato tutto bene in questi 60 anni quando ci troviamo ad avere un'Europa con il 10% di disoccupazione, con una disoccupazione giovanile preoccupantissima, con dei debiti che non si ha, con una Grecia che è fallita ma non si può dirlo, con gli altri stati che sono mantenuti dalle flebo della Banca Centrale Europea, con la Germania che ha target, cioè crediti verso la Banca Centrale Europea di 700 miliardi, e l'Italia, per dirne uno, che ha debiti per 380 miliardi che non potrà mai pagare. Ora, io capisco tutto l'ideale, eccetera, eccetera, a parte il fatto che oggi è diventato un discorso diciamo a Bruxelles di Bottegai, capisco tutto, ma queste realtà non possono venire dimenticate. E sono realtà che si affrontano solo non andando in avanti coi cerotti o dicendo è bene, abbiamo fatto bene far così, perché fino adesso abbiamo fatto sempre lo stesso errore. Si è fatto l'euro quando non si era pronti per l'euro, perché l'euro non sarebbe una cattiva cosa se ci fosse l'omogeneità. Si è fatto Schengen dimenticando i confini, dimenticando che nel frattempo si erano stati dei confini per la socialità diversa delle diverse nazioni. Si è fatto Dublino dicendo abbiamo il confine dell'Europa. però nessuno si è chiesto chi è che poi protegge il confine d'Europa. Chi? La Grecia e l'Italia? Perché queste sono le realtà di oggi. Allora, ci sono delle possibilità, con buona volontà, ma non verranno attuate, ma si può rivedere. Ovviamente tutti sono terrorizzati dal dover prendere mano alle 120.000 pagine dell'Archivio Monetario, ma questo è quello che ha creato la burocrazia durante, con l'assistenza, d'accordo Marti, con l'assistenza volontaria degli stati che ben volentieri si celavano dietro Bruxelles per fare delle cose che non avrebbero potuto fare a casa loro. Però detto tutto questo, o noi vogliamo cambiare pagina o altrimenti il futuro, purtroppo io ho un'età che non sarò qui per vederlo fra 30 o 40 anni, Marti, però il futuro è di una decadenza, tipo che è seguita, che so, alla scomparsa dell'impero romano, tenuto con un'Europa che conta poco o niente, una commissione che conta sempre di meno, gli stati che contano sempre di più, una Merkel o chi sia altro che dirige in quanto possibile, eccetera, una situazione veramente preoccupante per il nostro continente, che avrebbe bisogno di altre soluzioni, soluzioni federalistiche, soluzioni veramente di sussidiarietà, soluzioni di competizione dei sistemi. Basta con questa uniformazione poi anche del peso fiscale, eccetera, eccetera. Però non si vuole, queste sono le idee che evidentemente non verranno accettate, perché vorrebbero dire smobilitare molte dei centri di potere di Bruxelles.
Marti, è una possibilità menzionata da Prodi, era quella dell'Europa a due velocità, visto che è impossibile al momento attuale trovare una coesione fra i 28, anzi 27 stati, ci sono problemi di leadership, problemi di gestione, burocrazia. L'Europa a due velocità, lei come la vede?
Ma io sono abbastanza favorevole a questa ipotesi, che peraltro mi sembra l'unica praticabile, e Prodi ha ragione quando dice che in realtà esiste già oggi, perché ci sono degli stati che fanno parte di Schengen, altri no, ci sono degli stati che fanno parte dell'euro, altri no, dunque già oggi ci sono delle velocità diverse. Queste velocità diverse dovranno essere implementate anche a livello delle istituzioni, credo che solo così si potrà andare in avanti, e quelli che sono in ritardo oggi avranno poi la facoltà di recuperare, di inserirsi ai livelli superiori. Però, per carità, avvocato Tettamanti, non mi parli del declino dell'impero romano, perché quello che oggi mi fa pensare al declino dell'impero romano, semmai, è quello che capita o sta capitando negli Stati Uniti, quando vedo un presidente del paese considerato il più potente del mondo come si comporta, lì sì che si ha l'impressione di un declino. Per quanto concerne l'Europa, e ho detto che riconosco e denuncio i problemi attuali, comunque sia, per l'europeo medio, per il cittadino, che sia italiano, che sia polacco, che sia francese, che sia tedesco, oggi le cose vanno molto meglio che 60 anni fa, e questo credo che non si possa e non lo si debba dimenticare. E poi vorrei ricordare che la Svizzera di oggi, una Svizzera oggi di 8 milioni rispetto ai 500 milioni europei, questa Svizzera ha avuto bisogno di moltissimo tempo per arrivare al livello istituzionale democratico di oggi. Ne abbiamo superate di crisi in Svizzera, abbiamo avuto guerre di religione, abbiamo avuto dei conflitti gravissimi tra i cantoni cittadini e i cantoni agricoli, dunque anche al nostro piccolo livello le cose non sono mai state facili. Per realizzare la semplice assicurazione maternità abbiamo avuto bisogno di decenni, quasi quanto quelli dell'Unione Europea. Per fare la nuova perequazione finanziaria abbiamo avuto bisogno quasi di 20 anni per un problema tecnico. Ecco, dunque siamo un po', forse rimaniamo un po' più moderati le nostre critiche, ecco.
Tettamanti?
Posso contestare due cose. Primo, avvocato Marti, ammetta con me che i tempi oggi sono più celeri di quelli dell'impero romano e di quelli della costituzione della Svizzera.
Oggi ci sono i Twitter, è vero.
Oggi abbiamo dei tempi molto più eccetera. Questo è la prima cosa. Secondo, sì, evidentemente da un certo punto di vista si sta meglio, ma io non so se veramente negli anni 70 o che anzi contesto che negli anni 70-80 ci fosse il 40% dei giovani spagnoli e dei giovani italiani disoccupati. Il contesto che ci fosse allora la generazione persa, perché noi abbiamo la responsabilità nei confronti di una generazione di giovani che è la generazione persa, che è arrivata ormai ai 30 anni e 35 e non si è ancora inserita nel mondo del lavoro. Queste sono cose gravi che purtroppo l'errore, grande errore secondo me, ma evidentemente abbiamo delle visioni diverse, è l'errore burocratico che porta ogni volta che c'è un problema complesso a portarlo a risolverlo al piano di sopra, invece di risolverlo al piano di sotto.
È quello che facciamo in Svizzera, caro avvocato. A livello comunale si parla male di Bellinzona, a livello cantonale si parla male di Berna e a livello federale si parla male di Bruxelles. Questo è diventato un po' un gioco un po' troppo facile di scaricabarili.
Ecco. Il gioco è facile, ma noi intanto abbiamo la Svizzera.
Parlando della Svizzera, siamo
comuni che valgono, a parte queste enormi fusioni, adesso se ne fanno forse un po' troppo, a parte i comuni, a parte i cantoni che non, purtroppo non fanno più federalismo competitivo ma cooperativo, c'è un'erosione anche lì, ma abbiamo tra l'altro il grande vantaggio che le altre nazioni non hanno della democrazia diretta. Ecco, questo è il grosso nostro.
Per concludere,
questo è dovuto dalla storia, questo è chiaro. Lasciamo il tempo al tempo anche per l'Europa, che ha solo 60 anni. Noi abbiamo secoli di esistenza.
Parlando della Svizzera e dell'Europa, ci resta poco tempo a disposizione. Magari una battuta finale, avvocato Tettamanti, su rapporti fra Svizzera e Europa. La Svizzera è presa ad esempio anche dal presidente Prodi. E siamo in un momento cruciale anche a quel livello.
Ma l'avvocato Marti ha dato un giudizio sulla classe politica e dirigente europea. Credo che la possiamo trasferire anche sul piano svizzero. Non siamo capaci di trattare, adesso non ho il tempo, ma la cosa con la quale è stato trattato evidentemente la recente iniziativa costituzionale è indegno dal punto di vista della genuflessione. Io non capisco niente di politica, io non capisco niente di diplomazia. L'unica cosa che pretendo, si ammetta che capisco, è quello di fare negoziazione, perché l'ho fatto tutta la vita, in tutti i continenti del mondo.
Marti?
Allora non si tratta così, mettendosi in ginocchio prima ancora di cominciare a parlare.
Posizione chiara, Marti, come può replicare?
Ma intanto ci sono dei rapporti di forza che sono dei rapporti della natura, insomma, ci sono 500 milioni da una parte e 8 milioni dall'altra, questa è già una delle realtà. Bisogna anche dire che se la Svizzera va bene è anche perché beneficia di accordi con l'Unione Europea senza i quali avremmo grossissimi problemi, ma immaginate se non fossimo un Schengen. Vorrebbe dire che a tutte le nostre frontiere bisognerebbe controllare ogni persona che passa. È assolutamente impensabile. Pensiamo se non avessimo la libera circolazione, come le aziende potrebbero produrre come producono oggi. Il 40% della legislazione svizzera oggi è praticamente calcata su quella europea. La differenza è che noi non abbiamo niente da dire e la realtà economica fa sì che dobbiamo riprendere queste disposizioni. Dunque partecipiamo sì, ma non abbiamo nulla da dire. Questo devo dire che è molto desolante.
Questo è un altro dibattito che potremmo riprendere volentieri in un'altra occasione.
Comunque, vorrei solo aggiungere,
prego, veloce.
Abbiamo tra l'altro i debiti.
Noi ci fermiamo qui, non si ferma certo la riflessione sul futuro dell'Unione Europea, sui rapporti fra Svizzera e Unione Europea, avremo certo modo di riparlarne in diverse altre occasioni. Io ringrazio Tito Tettamanti e Dick Marti, ringrazio tutti voi per l'attenzione. Modem ritorna domani da Renato Menoli in regia, Andrea Nezzi al microfono, buona giornata.